rilassati, direi rilassati, al momento delle notiziole. Il momento delle notiziole che apriamo con una notizia che ci è stata segnalata, che ci eravamo persa, che riguarda i DDoS contro archive.org. Ora, le notizie di DDoS in genere non fanno granché, scusate il gioco di parole, notizia, nel senso che i DDoS vanno e vengono, c'è sempre un motivo per cui qualcuno si deve beccare un DDoS e vabbè, niente, è così. Però su archive.org innanzitutto si fatica a capire bene quale sia il movente. Inoltre l'altra storia è che Archive fa un po' pensare il fatto che c'è stato un DDoS, visto che ha avuto alcune cause legali, diciamo non proprio semplicissime, contro dei gruppi grandi, che non verrebbe a dire che sono genere di gruppi che ti fanno il DDoS, però nemmeno viene proprio da escluderlo, e infatti non lo esclude l'articolo sul blog di Archive, che diciamo dice, non dice, perché naturalmente non sanno qual è la sorgente di questo denial of service, quindi questo attacco non distruttivo ma che ha temporaneamente fermato i servizi, e dicono: inoltre, in aggiunta a questa ondata di cyberattacchi, l'Internet Archive gli stanno anche facendo causa le aziende di editoria statunitensi e le associazioni discografiche statunitensi. Sì,
il principio era sempre lo stesso, cioè, nel senso, siccome l'Internet Archive è un archivio che contiene tutta una serie di informazioni, dicono, siccome contiene anche informazioni protette da copyright, perché giustamente archiviando tutto in mezzo ci finiscono informazioni protette da copyright, loro dicono no, quelle non ce le dovete avere.
Sì, ma non solo questo, l'hanno presa molto male e purtroppo per adesso stanno vincendo loro in tribunale, anche se c'è ancora l'appello, per quello che era stato chiamato, com'era, il National Emergency Library.
Sì, era il fatto che loro avevano cominciato a prestare copie online dei libri che possedevano fisicamente. Sì. In maniera da fare un servizio, nacque durante il Covid praticamente, di fare un servizio per le persone che così potevano leggere libri, sì, non potendo uscire di casa.
Cioè si noti che questa forma di prestito, che a volte anche come prestito controllato digitale, si basa non sull'idea io ho un libro cartaceo, ma siccome ce l'ho anche in digitale, mentre quello cartaceo è uno, digitale diciamo sono infiniti, no? E quindi mentre il cartaceo lo posso prestare una sola volta, di principio il digitale lo posso prestare anche 1000 volte. Ma questo loro dicevano no, questo non lo facciamo perché sarebbe una violazione del copyright. Però quello che facevano era di dire: però se io ho un libro cartaceo e lo scansiono, allora poi io faccio che quando presto la copia cartacea blocco quella digitale e non la presto più, e viceversa, quando presto quella digitale presto quella cartacea, il che vuol dire che questi sono semplicemente due versioni dello stesso oggetto, cioè non li sto moltiplicando e quindi non sto ledendo in alcun modo. Quindi insomma non si trattava di una pratica particolarmente pirata o aggressiva, si trattava di una pratica per cui loro dicevano: sento dalle, noi abbiamo 50 copie di un libro, le possiamo prestare sempre soltanto a 50 persone per volta, e quindi in questo modo rispettiamo il concetto comune delle biblioteche. Ma non l'ha pensata così il mondo dell'editoria statunitense, che ha fatto cause pesantissime l'appello è ancora in corso, e questa causa e questo tipo di cause pende molto su Internet Archive, quindi insomma è interessante vedere che il mondo comunque del copyright spesso mostra la faccia in maniere molto più sfrontate di quelle che ci possiamo immaginare, perché il Piracy Shield comunque si agita contro dei nemici immaginari ben costruiti, no? Come questo pezzotto, per cui alla fine il pezzotto evidentemente allude a un qualche cosa di birbantesco, per cui evidentemente può essere oggetto di biasimo. Ma qui esattamente quale sia la responsabilità, in quale modo questo lede, è tutto quanto basato su dei sofismi legali che evidentemente poi in tribunale possono anche tenere, ma alla concretezza della faccenda davvero non risultano chiari. Però insomma tant'è, i DDoS che dicevamo sono avvenuti a fine maggio, sono durati 3 giorni in cui Internet Archive è stato non raggiungibile o quasi, insomma diciamo in base ai momenti, e tuttora non è chiarita l'origine di questo DDoS. E va bene, con questo dagli Stati Uniti ci spostiamo in quello che una volta o ancora si chiamava il loro giardino di casa, un giardino che mi sembra vogliono tenere ben ordinato.
Sì, sì, stiamo parlando dell'Argentina, che diciamo, come sapete, l'Argentina è sotto l'illuminato governo di Javier Milei, presidente ultraliberista, che più liberista non si può, che proprio veramente, diciamo, fa impallidire molti degli ultraliberisti americani, quindi figuriamoci, in mezzo alle 100.000 proposte che gli sono state bocciate. Diciamo che Milei è riuscito a farsi provare la sua cosiddetta lei basis ora, che sì, è la legge in cui ha messo un sacco delle sue proposte, però c'è da dire che rispetto a quello che lui diceva, questa legge è stata sfrondata alle cose più pazze, che come sì, sostanzialmente la chiusura di quasi tutte le cose.
Sì. E ne è rimasta semplicemente un grosso pacchetto di leggi di destra.
Un grosso di leggi, tutte di destra, diciamo, tra di destra, tra il destra, sì, come dire, nazionalista, nazional parafascista, di ultraliberismo spinto, diciamo, teso a un aumento della differenze tra strati superiori e inferiori della popolazione, diciamo.
Sì.
Queste sono le. E quindi, diciamo, una serie di cose si sono salvate, altre no. Una cosa su cui però vogliamo focalizzare è un argomento interessante che è venuto fuori, cioè che l'Argentina si prepara a guidare il mondo su un argomento di cui tante altre volte abbiamo parlato, ma che, diciamo, nessuno si era ancora azzardato a portare a questi livelli, che era quello della cosiddetta
polizia predittiva.
Sì, la polizia predittiva, la predictive police, sì.
Che ha già visto delle sperimentazioni, allora, da parte di polizie locali, soprattutto.
Sì, sì, negli Stati Uniti, anche in Italia ci sono stati dei, sì, casi, che comunque non si sono mai spinti fino al livello di quello che dicono. Dicono, io, per quanto mi riguarda, io suppongo con forte carica propagandistica, perché sì, come lo dicono pare, diciamo, veramente siamo al Minority, sì, Report, in cui praticamente hanno fatto una missione, hanno generato una unità all'interno delle forze di sicurezza argentine, che è un'unità di intelligenza artificiale applicata alla sicurezza, che serve sostanzialmente per la prevenzione, l'investigazione e l'identificazione dei crimini attraverso l'uso di intelligenza artificiale. Quindi sostanzialmente si tratta di un'unità di investigativa che, secondo gli obiettivi del Ministero della Sicurezza argentino, dovrebbe sviluppare la polizia predittiva, cioè il fatto che in base ai comportamenti delle persone si possa prevedere se queste stanno o non stanno per commettere un crimine. Quindi, diciamo, si tratta della fase non di sistemi di aiuto, di indagine, ma della parte, diciamo, più estrema della polizia predittiva.
Sì, sì.
Ci riuscirà?
Sì, tutto dovrebbe basarsi, no, sulla fusione di tutte quante le videocamere di sorveglianza, dei social network e cose del genere.
È un'analisi dei dati, della serie storica dei dati.
Sì, certo.
Quindi questa cosa è pericolosissima, perché l'analisi della serie storica dei dati, come verrebbe fatta? Tipo a zone. Perché, certo, non è che è una cosa. Quindi, diciamo, cosa vuol dire? Che probabilmente verrebbero segnalati crimini laddove, nei quartieri, diciamo, dove più si sviluppano crimini, il sistema continuerebbe a riconoscere crimini.
È chiaro che ogni sistema basato sul passato non può che ripetere il passato, no? Esatto. Come fa ad andare in direzione diversa, quindi andrà a calcare la mano su esattamente le stesse discriminazioni che già esistono, il che è pienamente in linea con la politica di Javier Milei. E niente, questo è quello che si capisce. Devo dire, da questa parte non ci credo molto, però credo anche che le cose poi, no, quando uno le dice, anche quando non le fa, poi mezza storia è comunque successa, no? Ha sdoganato una serie di,
sì, sì,
di pensieri e ragionamenti.
Infatti,
per cui,
infatti, come dicevo, sa molto di slogan il tutto, per come viene detto, perché è ovvio che non può essere realizzato, almeno in tempi, diciamo, ragionevoli, per come viene detto, però è appunto uno sdoganamento è uno sdoganamento ovviamente del concetto di polizia predittiva, ma è anche uno sdoganamento dei sistemi, perché questa polizia predittiva avverrebbe attraverso sistemi che sostanzialmente sono sistemi di controllo massivo della popolazione. Quindi, quindi in realtà quello che sicuramente indipendentemente se poi questa polizia predittiva predirà mai qualcosa, quello che sicuramente verrà fatto sarà un incremento dei sistemi di telecamere, tutti collegati assieme, dei sistemi comunque di sorveglianza della popolazione.
Eh sì. Intanto noi sappiamo che insomma la notizia di Team KKR difficilmente è sfuggita alla vostra attenzione, visto che insomma l'importanza che ha riassunto proprio in queste tematiche. Insomma, Team già da un po' di tempo si è venduta la sua rete, l'ha venduta ad un fondo internazionale che è appunto KKR, e di conseguenza, però, siccome non è che hanno venduto la rete e ora hanno cambiato mestiere, hanno aperto una pizzeria, ma continuano di fatto a offrire servizi su quella rete. Di fatto adesso stanno affittando in un certo senso la rete, quindi in questa maniera sono riusciti sì ad abbattere un forte debito che avevano un debito a oltre 20 miliardi di euro, e vendendo la rete sono riusciti a colmare questo debito, ma a quale prezzo? A un prezzo che adesso si inizia a capire, perché il Fatto Quotidiano ci dice che il prezzo a cui l'andranno a ripagare poi sarà di circa 2 miliardi l'anno per questi primi anni, e saliranno fino al 2039, arriveranno anche a 2,7 miliardi. Quindi insomma in 20 anni KKR ci rifarà praticamente il doppio o poco meno di quanto ci ha messo. Quindi per la Team è stato, come dire, un guadagno evidentemente di breve portata. Non poteva che essere così, era chiaro che è chiaro che se ti vendi la rete dopo devi affittarne un'altra, o meglio affitterai sempre la stessa, perché non è che ci sono tutte quante le reti che vuoi in Italia. Però insomma ci sembrava una notizia comunque da riportare. E quindi direi, come dire, nel commentare la notizia più tipicamente ci si è soffermati sull'aspetto geopolitico, no? O comunque sull'aspetto di controllo dei beni da parte delle società italiane. Mi sembra che ci sia anche un aspetto economico evidente, cioè sostanzialmente questo qui è un debito che si sta contraendo sul futuro, cioè questo qui è un prestito di fatto, perché ogni volta che tu vendi un oggetto che dopo senz'altro riaffitterai per molto tempo, di fatto hai preso un prestito che più o meno risarcirai in 10 anni, quindi hai preso un prestito a 10 anni e da lì in poi pagherai interessi più o meno all'infinito, diciamo, almeno che non ci sia un'altra strategia. Quindi anche in questa maniera si può leggere la transazione che è avvenuta, perché l'altro modo naturalmente di risolverlo era con un ingresso pubblico che avrebbe colmato il debito, il che naturalmente sarebbe costato molto, però diciamo questa è l'alternativa è fare un debito a un interesse molto elevato per il futuro, e questa è la strategia evidentemente che ha scelto il governo. Quindi insomma ricordiamocene, visto che mi sembra in questo momento, adesso una volta si parlava tantissimo del debito, no? Quando si parlava di finanza ci hanno scassato la testa con lo spread, il debito e cose del genere, il rapporto debito-PIL all'infinito. Ora sembra che il debito non sia più un problema, e viviamo, no, in un momento in cui l'Italia sta accumulando debito in una maniera spaventosa, di cui senz'altro ci verrà presentato il conto purtroppo, nel senso non è che ne sono contento, ma ci verrà presentato il conto presto, perché poi alla fine questo debito temo che non lo pagheranno le grandi aziende, i mega profitti.
Su questo non c'è dubbio.
Va bene. E niente, con questo noi andiamo a chiudere la puntata di oggi, e vi lasciamo quindi all'estate che avanza, e da questa notte, anzi da domattina, boh, non lo so, da qualcosa del genere, partiranno quindi solamente repliche in una serie di fasce orari. Si susseguiranno trasmissioni musicali, non sono con le dita nella presa. Ripartiremo sicuramente probabilmente a fine agosto, e da lì insomma ritorneremo la domenica a parlarvi di tecnologia. Ma insomma, intanto un grosso abbraccio a chi ci ha seguito anche per questa stagione, e buonanotte e buona estate. Ciao, ciao
a tutti, ciao.